Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma che va in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese, Radio Contrabanda appunto, 91.4 FM a Barcellona in streaming all over the world, www.contrabanda.org. Vi ricordo anche che ci trovate su Facebook come Zibaldone Radio Contrabanda e che in podcast trovate tutte le puntate degli ultimi quasi 5 anni, 4 anni e mezzo a dir la verità, sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Prima puntata del mese di novembre, oggi 6 novembre, puntata ricchissima di musica, parleremo di tante cose, ma non solo di musica, anche di arte, di politica, di italiani in Catalunya e a Barcellona. Però come ogni puntata cominciamo con un po' di musica per scaldare i motori e cominciamo con un grande, lui è James Brown, There Must Be a Reason, 1959.
There must be a reason for the way you're doing. Oh, there must be a reason for the way you're doing. Yeah, if you don't come back, life is gonna be oh so ruined. Yeah, there must be a chance for me one more time. Yeah, there must be a chance for.
Abbiamo cominciato con un gran pezzo di un grandissimo artista, lui era James Brown, 1959, un pezzo degli inizi di questo Mr. Dynamite, come veniva soprannominato questo grandissimo, e non mandiamo in onda a caso questa canzone, perché questa sera si proietterà uno dei tanti film presenti in questa 13ª edizione dell'Inedit Beefeater Festival di documentari musicali di Barcellona, 13ª edizione appunto. Si conclude questa domenica 8 novembre, questa sera alle 21.45 si potrà vedere anche Mr. Dynamite The Rise of James Brown. Ma sono tantissimi i film in questa 13ª edizione dell'Inedit, ne abbiamo parlato venerdì scorso qui a Zibaldone, vi abbiamo presentato un po' tutta l'edizione, quest'oggi vi proporremo ancora altre canzoni e vi parleremo di qualche altro documentario che avrete modo di vedere fino a questa domenica nei cinema Aribau di Barcellona. Però prima parlare dell'Inedit vi dico che cosa abbiamo in programma per voi in queste due ore qui a Zibaldone. Innanzitutto un doppio ospite quest'oggi, doppia personalità, due vite parallele che ogni tanto si incrociano. Alter Krapp è il nome artistico, Andrea Noferini invece quello nella vita reale, se non è reale l'altra, ma in realtà è reale anche l'altra. Lo scoprirete tra poco, ve lo presenterò tra pochi minuti. Parleremo da una parte appunto con Alter Krapp di performance artistiche, di tanti progetti legati appunto al mondo dell'arte. Invece con Andrea Noferini parleremo di situazione politica in Catalogna e in Spagna. Sappiamo che è un momento assolutamente particolare, per qualcuno è un momento storico, per altri è solamente, forse, come diceva Eric Osborne, sono tempi interessanti, anni interessanti. E poi tanta musica, vi presenteremo alcune nuove uscite che ci arrivano dall'Italia, di artisti, alcuni dei quali sono passati già qui negli studi di Radio Contrabbanda e di Zibaldone, Tenedle, Carmine Torchia, ma poi tante altre cose interessanti. Però andiamo con ancora un po' di musica legata all'Inedit. Di sottofondo stavate sentendo Joe Kuba Sextet, Push Push Push, Latin Boogaloo, un altro dei film molto belli, ve lo consiglio, presenti in questo Inedit. E andiamo con un'altra canzone che viene da Latin Boogaloo, l'Harlem di fine anni 60, primi anni 70, Pete Rodriguez, I Like It Like That, un vero inno di un genere di musica che invase New York più o meno 45 anni fa. Here and now let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it big. Because I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Just commence your feet to skate. Pick up your arms and make it shake. Baby, if you think you're shy, do me a favor, honey, go someplace and hide. I've got Latin Boogaloo, lui è Pete Rodriguez e tra l'altro questa canzone, appunto un vero e proprio inno di un genere musicale che era un po' stato dimenticato recentemente, è anche la canzone che dà il titolo a questo bellissimo documentario di Matthew Ramirez Warren, We Like It Like That, The Story of Latin Boogaloo, uscito l'anno scorso negli States e che è stato presentato qui in Spagna all'interno dell'Inedit Beefeater. Sono tanti davvero i film che si sono potuti vedere in questi giorni e che alcuni si potranno vedere ancora fino a domenica, meritevoli di una menzione. Tra i tanti The Amazing Nina Simone, dedicato a questa grandissima artista, racconta la sua vita, è un vero e proprio biopic dagli anni 30 e 40 nella profonda America del Sud fino ai successi internazionali. È una vita anche segnata dalla malattia e dalle tensioni, ma anche da una forte passione politica per la causa dei neri americani. E poi segnalare, rimanendo ancora sugli States, un bel documentario, Mavis, ne avevamo parlato venerdì scorso, dedicato a Mavis Staple, un'altra grande artista di colore che ha attraversato tutta la seconda metà del Novecento e che è tornata a calcare i palchi degli States e anche dell'Europa in questi ultimi cinque anni, grazie all'aiuto e alla produzione di un grande artista, il leader degli Wilco. Vi segnaliamo anche Jaco, dedicato a Jaco Pastorius, un altro film che racconta una vita molto particolare, molto difficile, quella di uno dei più grandi bassisti della storia della musica internazionale. E poi tra i tantissimi film vi segnaliamo un film che potete ancora vedere in questi giorni e con questo chiudiamo questa prima parte dedicata all'inedit, poi magari torneremo a fine trasmissione. Wilco Johnson, un altro grande musicista, anche lui dagli anni 70 fino all'attualità. Andiamo a sentirci una canzone di questo artista. Vi ricordo però quando potete vedere questo film: lo potete vedere ancora domani pomeriggio esattamente alle 17:15. Si tratta del Aribau Club DOS, The Ecstasy of Wilco Johnson. Anche qui un biopic che racconta la vita di questo artista attraverso interviste particolari. Solid Sanders era il 1979 e lui appunto è Wilco Johnson. Ascoltatevelo.
The big ships go gliding by, go gliding by. Skylark singing in the sun. Something told me she's the one. When I look down into her eyes, I saw pictures of paradise, of paradise, of paradise. Every night you look so mean, staring at your TV screen, like when we were so. Turn me round, Irene, Irene. Well, the day got colder, time went by. Dark cloud rising to the sky. I just sat there, gazing on, like a tower of Babylon, of Babylon. I went wandering far from home. Girl, on her own. I went back there. She got the power to see me through my darkest hour, my darkest hour, my darkest hour. Every night you look so mean.
don't know where I've been to or where I go. The world keeps turning, all things change. If I love two girls, I ain't ashamed. I ain't ashamed. All your loving thrills me so. I can't go with you. I just can't go. A thousand highways, don't live twice. Only one road. Every night you look so mean, staring at your TV screen, thinking about what might have been. I love you still, Irene, Irene.
Grande Wilco Johnson, terza canzone che ci ascoltiamo in questa prima puntata del mese di novembre di Zibaldone. Vi segnalo ancora un paio di film perché ne vale la pena, ve lo posso assicurare. Tra i tanti davvero che meritano una menzione c'è Sir Doug and the Genuine Texas Cosmic Groove, dedicato a Doug Sam, un viaggio nel Texas degli anni 60-70, e un artista che poi ha girato il mondo. E Theory of Obscurity, a film about the Residents, dedicato a questa band che davvero è un mondo a parte. E They Will Have to Kill Us First, Malian Music in Exile, dedicato a vari artisti del Mali che vivono e continuano a suonare in esilio dopo la conquista del potere nel paese dell'Africa occidentale nel 2012 degli estremisti islamici. La vita e le storie di Songoy Blues, Disco and Jimmy, Musa Sidi e Caria Arbi, tra gli altri. E poi ancora per chiudere Chindas, un documentario prodotto qui in Spagna che racconta la vita nell'isola di São Vicente, nell'arcipelago di Capo Verde, di alcuni trans che organizzano delle meravigliosi carri nelle feste di carnevale di quest'isola capoverdiana. Un film molto bello che vi consiglio. Se non avete la possibilità o non avete avuto la possibilità di vedere questi film, vi ricordo che l'Inedit mette a disposizione anche i film in una specie di streaming, diciamo così, dalla pagina web. Si chiama Inedit TV, Inedit Television, e lo trovate entrando molto facilmente nella web dell'Inedit, www.in-alto o meno, si direbbe in italiano, edit.bfitter.es. Magari più tardi vi ricordo ancora qualcosa di questa bellissima iniziativa che esiste a Barcellona da 13 anni e che ha invaso un po' anche il mondo. C'è un Inedit in Brasile, un Inedit in Cile, in Grecia, eccetera, eccetera. Forse in futuro ci sarà anche in Italia. Ma torniamo qui negli studi di Zibaldone, cominciamo davvero questa puntata non solo parlando di musica, ma parlando anche con il nostro ospite, anzi due ospiti. Il primo ospite si chiama Alter Krapp e gli do il benvenuto a Zibaldone. Benvenuto.
Ciao Steven, un saluto a tutti, grazie per l'invito.
Dall'accento si capisce che tu catalano non sei.
No, catalano di adozione.
De pura cepa, no, d'adozione.
Di adozione, ormai sono molti anni.
Alter Krapp, la prima domanda è, come diceva Lubrano, la domanda è, insomma è ovvia, adesso non ricordo più l'espressione di Lubrano. E Alter Krapp, questo nome te l'avranno domandato mille volte.
Sì, Alter Krapp è un gioco di parole. Alter viene da alter ego, ovviamente. Il Krapp si riferisce a una pista teatrale di Beckett, che è l'ultimo nastro di Krapp, che da sempre mi è interessata, e quindi 15 anni fa, cercando un nome d'arte, un nome con cui nascondersi un po', venne fuori questa combinazione.
E questo stiamo parlando in questa prima parte del tuo profilo artistico. Nella seconda, poi, invece, dopo una pausa musicale, parleremo anche del tuo lato professionale, di politologo, di scienziato della politica, diciamo così. Ma in questa prima parte sì che ci rimaniamo sul tuo lato artistico, appunto, Alter Krapp. Agli ascoltatori di Zibaldone, magari qualcuno ti conoscerà o avrà visto qualche tua performance, qualche esposizione dove hai partecipato o che hai organizzato. Ma se dovessi spiegare che cosa fa Alter Krapp, come lo spiegheresti?
Alter Krapp è un personaggio che vive in uno stato performatico permanente, no? E quindi gode dei vantaggi di questo stato. Fondamentalmente dipinge e fa azioni artistiche legate alla pittura e all'avvicinamento della pittura alla gente di tutti i giorni. Queste sono le due principali linee di lavoro, se per lavoro si può parlare. Alter Krapp non parlerebbe di lavoro.
Di cosa parlerebbe lui?
Questa è la vita. Vivendo in questo stato performatico non esiste la distinzione classica tra lavoro e ozio, e tutto è molto più offuscato, si trapassano le frontiere dell'ozio e del lavoro, e a queste due linee aggiungerei la terza, che è, diciamo, le incursioni in quella che si definisce l'art brut, ovvero l'arte fatta da personaggi, persone che non hanno o diciamo intenzionalmente voglia di fare arte, però la fanno.
La fanno, dici, spontaneamente, incoscientemente?
La fanno perché la condizione creativa è una condizione propria delle persone, per cui, diciamo, questo è quello che lo definisce arte. Poi un altro discorso è come si trasporta questo ai circuiti ufficiali dell'arte, però questi collettivi sono collettivi di malati di mente, presos, come si dice in italiano,
carcerati, detenuti,
eccetera eccetera, o semplicemente persone che non si dedicano professionalmente all'arte e nonostante questo, o forse proprio per questo, fanno arte.
E di questo parleremo tra poco. Prima però, anche perché è legato a una delle ultime performance che hai organizzato, parliamo di ormai qualche mese fa, prima dell'estate, legato ad un'esposizione che tra l'altro c'è stata anche appunto qui a Barcellona, all'Università Autonoma, di Barcellona, dietro le colline del Tibidabo e di Collserola. E, però una domanda, diciamo, all'origine, come è nato Alter Krapp? Quando è nato soprattutto?
Alter Krapp nasce 15 anni fa e nasce quasi per caso, nel senso nasce dall'esigenza di trovare uno spazio, direi mentale, e poi che si è fatto fisico, per poter percorrere certi cammini con la libertà di giocare la performance, giocare la permanenza in uno stato creativo che a volte non è possibile nella vita quotidiana. Da qui, e quando c'è Alter Krapp non c'è Andrea. Questo è, diciamo, l'unico nexo che...
Sono due identità, diciamo, che vivono parallelamente ma non si sovrappongono.
No, non si possono sovrapporre.
Non è facile questo.
Si autoescludono, sì. A volte uno o l'altro cercano di fare incursioni, però le barriere... È bene che le barriere esistano in questi casi. Forse è l'unico caso in cui è bene che esista.
E Alter, ti chiamo solo per nome, non per nome e cognome.
Certo.
Sei nato come Alter Krapp appunto a Firenze. Intanto è arrivato il nostro immarcescibile, ergonomico e quant'altri mai, Banzo. Vuoi salutare il nostro pubblico, Banzo? Vuoi prendere fiato? Sì, prego, prego, Banzo.
Ciao!
Ecco, bravo Banzo, prende fiato che è tornato, è sopravvissuto all'inizio del lavoro salariato. Dopo ne parleremo, Banzo. Adesso andiamo avanti con Alter Krapp. E è nato in Italia Alter Krapp?
In realtà no. Alter non ha nazionalità, perché nello stato performatico non si richiede né cittadinanza né nazionalità.
Però le prime attività sono state dove? Già qui a Barcellona?
No, a Firenze. Se vogliamo, Alter parla fiorentino, questo sì. Questo sì, no. Alter in realtà è diciamo l'ultimo di una serie di personaggi, è la sintesi, diciamo, tecnicamente potremmo parlare di sintesi di personaggi che già nella Firenze della fine degli anni 90 esistevano e che mi permettevano di fare esposizioni, e a quei tempi meno performance, meno azioni pittoriche e, diciamo, fondamentalmente esposizioni di quadri.
Facciamo una piccola pausa musicale, poi ritorniamo qui e continuiamo questa chiacchierata riguardo appunto arte e performance insieme ad Alter Krapp, e andiamo ad ascoltarci una vera e propria chicca, visto che parliamo di persone che hanno vissuto e che vivono tra l'Italia e la Catalogna, e quindi che hanno un legame, come in fin dei conti anche il nostro programma radiofonico, tra queste due sponde del Mediterraneo. Ho scovato alcune chicche di canzone italiana e anche catalana. In questo caso la chicca riguarda una canzone di Rita Pavone che fu cantata dalla stessa Rita Pavone ed incisa in catalano. La versione originale italiana si chiamava Lui, quella in catalano si chiama Egli. Andiamocela a sentire, eccola qui.
Non puc pas s'oblidar. No sé si tu has timado. Ei, viu dins del meu cor. Ei, s'ha quedat dins del meu record. Encara crec que estic veient la tarda que va fer aquell adeu. Ell hi plorà tant i no sé si m'haurà oblidat que som record i que en el món l'està esperant encara aquell amor que no el puc oblidar, que no el puc oblidar.
Strano sentire Rita Pavone che canta in italiano. Banzo, tu cosa hai da dire?
Beh, è anche increscioso, perché fra tutti i grandi o medi della nostra musica degli anni 60 ritengo Rita Pavone un incidente di percorso.
Vabbè dai, cioè, adesso non essere così cattivo.
Un'opinione critica. No, tu sai che sono un grande stimatore della musica dei nostri 60, però su Rita Pavone non ce la faccio.
Però ci raccontavi, mentre ascoltavamo la canzone qui fuori onda, che tu tra l'altro possedevi il 7 pollici di questa canzone.
No, non ricordo se di questa. Possiamo anche dire che l'ho regalata all'amico Jordi Pelac, che salutiamo.
Salutiamo, ciao Jordi.
Nulla, avevo dei singoli che avevo trovato in occasione di un lavoro bizzarro che adesso non è il caso di spiegare, e me li ho portati a casa perché non erano di interesse di nessuno. C'erano alcuni classici della canzone italiana, della canzone catalana, scusatemi, e appunto questa estemporanea traduzione di Rita Pavone. E approfitto dell'occasione per dire perché non dedichiamo una puntata alle traduzioni bislacche della nostra musica in altre lingue?
Certo, lo
perché
possiamo
la
fare.
La sponda opposta è molto
Battisti in tedesco, Battisti in tedesco,
Battisti
lo so,
in tedesco,
quella rimane lì.
Di Gerten in Merth, ovviamente.
Ascolta Banzo, facci compagnia mentre continuiamo questa chiacchierata con Alter Kraft. So che insomma ne parlavamo anche prima con una birretta, la consueta birretta pre-programma al Bar Glaciara nella Plaza Real di Barcellona, che Alter ha viaggiato appunto in questo mondo senza frontiere, immaginario e così ideale, appunto al mondo artistico, e è finito anche a Buenos Aires, e a Buenos Aires una performance insomma memorabile.
Buenos Aires con Alter è andato varie volte nel 2010, è dove si avvicina all'Art Brut materialmente parlando, perché è dove ha l'opportunità di dipingere insieme ad altri artisti argentini nell'ospedale psichiatrico più grande dell'America Latina, che è l'ospedale Borda, che non è un ospedale, è un quartiere, vari quartieri, per cui diciamo è un viaggio dentro un contesto che qui in Catalogna o nell'Italia contemporanea già è difficile vedere, perché la regolamentazione è completamente diversa. E una delle cose interessanti di dipingere, di fare arte, di spingere il processo creativo in questi contesti, è che lì non sai più chi è chi, nel senso gli artisti andavano in questo progetto diciamo lanciato, tra l'altro la forma con cui fu lanciato è interessante, un artista che è stato qui a Barcellona per molti anni, il maestro Pedro Cuevas, lanciò una call per internet invitando gli artisti ad entrare dentro diciamo l'ospedale psichiatrico, iniziò così e poi ha avuto un successo strepitoso, e una delle chiavi del successo era appunto quello di dipingere con persone senza sapere quale fosse poi il ruolo, la funzione di ciascuna, perché lì c'erano gli artisti, c'erano diciamo gli interni, c'erano gli infermieri che dopo 20 anni di lavori negli ospedali psichiatrici si avvicinano molto diciamo dal punto di vista per chi li vede, e gli psichiatri, gli psicologi, i volontari eccetera, per cui questo generava un certo rispetto, perché non è che no, quando sai dipingere,
certo,
chi sei, più delle volte ho sbagliato, pensavo di stare a parlare con il psicologo e in realtà era uno degli interni, o viceversa, pensavo di parlare con una infermiera e non lo era, no? Per cui insomma, questa perdita dei ruoli accresce, incrementa un po' il rispetto reciproco.
E qualche altro aneddoto, che a me gli aneddoti piacciono sempre molto, poi in radio sono sempre delle chicche anche interessanti.
Madura, mentre penso l'aneddoto, fatemi spezzare una lancia a favore di Rita Pavone. Concordo con la critica musicale, anch'io la metterei tra gli incidenti, però salverei l'interpretazione del film per la televisione di Gian Burrasca, il giornalino di Gian Burrasca, che insomma ha i suoi meriti, però musicalmente concordo.
È l'unico ruolo che si addiceva al personaggio che a sua volta era stato cucito intorno alla Pavone, che comunque, come ci raccontano gli aneddoti di un'Italia che non c'è più, direbbe l'amico Nicola Tanno, a cui piace molto questa frase, Rita Pavone era adorata da Togliatti, racconta la leggenda, non sappiamo se...
Sì, avevo sentito anch'io queste voci, insomma, scovando e scavando si trovano sempre delle cose inaspettate.
La lotta contro il borghese dentro di noi è infinita.
E nel frattempo, Alter, ti è venuto in mente qualche altro aneddoto di qualche performance, di qualche incontro, di qualche anche reazione del pubblico a qualche tua performance?
No, le reazioni del pubblico, vi posso raccontare questo. Una delle azioni che da anni faccio è quella di proporre alle persone, alla gente, anche per la stessa strada, senza necessaria organizzazione previa, di dipingere, semplicemente mettendo a disposizione una tela o un foglio di grandi dimensioni, parlare di una tela in bianca e mettendo lapis, colori, acquarelli, eccetera, eccetera. E con gli anni mi rendo conto che c'è moltissima parte delle persone che sono anni che non toccano i pennelli. Cioè, tutti abbiamo passato una fase nella quale,
da bambini, esatto, certo,
durante le scuole, fino alle scuole medie, è normale avere lapis, pennarelli, fino ai pennelli e ai colori, e poi per molta gente, per scelte o senza scelte, diciamo, scompaiono questi strumenti, fino a quando poi si trovano in un contesto ludico o di ozio e... C'è una corsa ai pennelli, me li strappano di mano.
Ma a Barcellona sei solito farlo questo?
Sì, a Barcellona esistono due modalità. Una è quella, diciamo, dell'evento o della performance più strutturata, con organizzazione, fino, diciamo, a prendere le forme di un piccolo spettacolo. E poi ci sono le improvvisazioni, le incursioni, diciamo.
Proprio callejeras,
sì,
nella,
sì,
strada.
Sì, sì,
quindi,
sì,
tu, insomma, prendi, magari, sì, vai in calle Bailén, sì, piuttosto, sì, che nella Place della Catedrale, e ti metti in un angolo in mezzo alla piazza, metti a disposizione dei fogli o dei grandi,
sì,
cartoni.
Iniziamo con una domanda, generalmente. Ultimamente, negli ultimi 2-3 anni, lavoravo l'idea di crisi, no? Volevo raccogliere quelli che chiamo micro impatti della crisi, no? Quindi raccolto come circa 1000-1500 risposte, tutte
risposte scritte,
sì,
in questo caso.
Risposte scritte, però, diciamo, scritte dove? O su una tela di un quadro o su dei fogli di grandi dimensioni, che poi sono delle opere di arte, se vogliamo chiamarle così, fatte durante le 2-3 ore della performance.
E quali sono state le risposte che più gettonate, più interessanti, più ripetute?
Il progetto dei micro impatti della crisi è più complesso e si chiedeva esattamente. No, perché la gente, quando gli chiedi che cos'è la crisi per te, poi tende a filosofeggiare o a farsi,
certo,
grandi. No, io volevo invece sapere che la crisi per me significa non poter andare al cinema 2 volte a settimana. Oppure, casi più gravi, ho dovuto ritirare i figli dal mangiatore scolastico, dalla mensa, eccetera, eccetera. Però, insomma, si parla di questi tipi. Ora, negli ultimi tempi, come la crisi è finita, così ci dicono,
così ci dicono
i politici
governo
spagnoli. La domanda è molto più facile. Supponiamo domani vinca 1000 euro, cosa faresti con questi 1000 euro? E la scelta dei 1000 euro è ovviamente per evitare di nuovo che
certo,
le risposte siano, no, cambio
astratte,
cambio. esatto, no? E le risposte qui sono veramente concrete. La maggior parte farebbe un viaggio, oppure cercherebbe di tappare piccoli debiti, no?
Una,
se vuoi un aneddoto, dico una delle risposte è: porto il cane dal veterinario. Quindi speriamo che vinca
questi 1000 euro, perché questo
per
povero animale,
per la salute del cane,
se ne va della vita di un essere vivente. Decisamente.
Ma andiamo a sentirci un'altra cosa, visto che adesso non è Rita Pavone qui, è sul... mi potete dire qualcosa sull'artista in origine? Perché in questo caso è sì una versione catalana di una canzone italiana, però non cantata dall'artista italiano che l'aveva resa famosa, cioè parliamo di Dino, che il Banzo sicuramente ricorderà. Alter Krapp, non so se lo ricorderà Banzo, ti ricordi Dino?
Dino, sì, me lo ricordo alla rotonda sul mare nell'88-89 su Canale 5, perché negli anni 60 non ero fra gli astanti, diciamo.
E la canzone, insomma, che gli diede un certo successo a metà degli anni 60 era Gli occhi miei. È stata incisa una versione
Anche inciso Te lo leggo negli occhi, quindi era una, sì, fissazione oculistica.
Sì. La versione catalana è Els meus ulls, insomma, letterale, e l'ha interpretata questa Jacinta o Giacinta, che dir si voglia. Ce l'andiamo a sentire e poi torniamo qui in onda su Zibaldone.
Nick, tu a me non parli mai, il mio segreto scoprirás, un dia o un altro llegiràs els meus ulls. Ni que no em vulguis preguntar, tu tot m'ho pots endevinar. Perquè mentir-te no podran els meus ulls.
Digue'm per què, però per què, però per què els meus ulls no miràs mai. Si jo ja sé, jo ja sé, jo ja sé que tu m'estimes i no ho saps. Digue'm per què, però per què, però per què els meus ulls no miràs mai. Si jo ja sé, jo ja sé, jo ja sé que tu m'estimes i no ho saps. Que el pretenguis ignorar, el meu secret no pots deixar. Sense voler ho veuràs ben clar. Els meus ulls, els meus ulls, els meus ulls, els meus ulls. I que no em vulguis preguntar, tu tot m'ho pots endevinar. Perquè mentir-te no podran els meus ulls, els meus ulls, els meus ulls, els meus ulls. Digue'm per què, però per què, però per què els meus ulls no miràs mai. I jo ja sé.
Vabbè, entriamo su questa versione, insomma, che non è proprio che mi faccia impazzire, non so voi, Alter e Banzo, insomma...
No, concordo con il tuo giudizio, non mi esprimo oltre.
Banzo, la versione, ricordiamo tra l'altro l'originale italiano, il testo era di Mogol, la musica di Donidda.
Esistono moltissime, troppissime canzoni di Mogol che non sappiamo essere di Mogol, diciamo coscientemente, perché con quelle di Battisti del
dici
periodo...
che era come erano, Mogol da giovane era come i Wuming, cioè erano in tanti e firmavano tutti Mogol.
Beh, una bellissima idea, non ci avevo mai pensato. Ti ringrazio, ti farei rivolta in questo senso. No, però diciamo che ad esempio una volta una fiera del disco nelle mie terre natie, credo a Faenza, dove si fa senza e molto differenza, c'è abbiamo trovato un non un disco perché non fu mai incisa, diciamo tipo un foglio plasticato con la versione italiana di Yellow Submarine. Il mio amico tuttologo mi spiegava che appunto
Fabio,
delle incisioni
Fausto
che salutiamo. Che mi spiegava che comunque dal fatto stesso di incidere e depositare queste canzoni ricevevano dei diritti d'autore anche se poi non venivano incise, e la mia memoria ha cancellato il testo italiano di Yellow Submarine
di Mogol.
Di Mogol, traduzione italiana.
Insomma, lui sui diritti d'autore ne sa qualcosa, direi.
Sì,
insomma.
È uno dei massimi esperti della penisola. Via.
Vabbè, torniamo con Alter. Alter, l'ultimo progetto, credo, se non magari ce ne sono stati altri, correggimi se sbaglio, però insomma uno dei più recenti. Questa primavera c'è stata questa esposizione all'Università Autonoma di Barcellona, Io también soy del barrio, tradotto all'italiano perché ci stesse ascoltando dal bel paese, anche io sono del quartiere, insomma del barrio, che però vuol dire un po' di più di quartiere in realtà.
Sì, sì, vorrebbe dire della città. Questo è un progetto che consiste in un laboratorio di pittura creativa dentro un centro di giustizia giovanile, una carcere per minori, diremmo molto più semplicemente, che si svolge dal 2003, 2004 anche, in collaborazione con la Fondazione Autonoma Solidaria dell'Università Autonoma di Barcellona e con il Dipartimento di Giustizia della Generalitat de Catalunya. L'obiettivo del progetto era mettere la pittura dentro un penitenziario minorile, con l'obiettivo di vedere il processo creativo e di dare una possibilità ai ragazzi del centro di esprimersi, sempre con la convinzione di cui parlavamo all'inizio, no? Che qualsiasi persona può essere artista, qualsiasi persona ha un potenziale creativo, e effettivamente così è stato, perché i risultati in termini, io non sono uno psicologo, non lavoro su temi, diciamo, sul benessere delle persone, dei malati di mente o dei prigionieri in carcere, eccetera eccetera. Io lavoro sul concetto di avvicinare certe istituzioni, come può essere un carcere, alla comunità. Per questo, no? Io también sono del barrio, anch'io sono della città. La città ha le sue carceri, e queste possono rendere qualcosa, possono dare in cambio alla comunità. E quindi la esposizione finale di cui parlavi te all'autunno di Barcellona è la punta dell'iceberg, è il risultato finale, dove finalmente queste opere, c'è un quadro grande fatto a 50 mani, anzi con 50 ragazzi, per cui 100 mani, di 3 metri per 1,80 m, per cui sono un grande pannello, accompagnato da una ventina di disegni che, non a giudizio mio, perché il mio ovviamente è parziale, però insomma hanno una dignità artistica interessante.
E tra l'altro immagino che ci siano state anche parecchie difficoltà sul appunto svolgere queste attività, cioè entrare appunto nelle carceri, avere i permessi, entrare appunto con materiale perché potessero essere realizzati questi quadri e questi disegni.
Sì, effettivamente è uno dei punti interessanti, è uno dei principali ostacoli di lavorare con i centri di reclusione. Ci sono porte a tutte le parti, telecamere a tutte le parti, qualsiasi movimento di materiali deve essere controllato, per cui ci vuole una buona volontà delle persone che lavorano, dei maestri, degli ausiliari, eccetera, eccetera, perché se no si fa tutto, cioè il piccolo ostacolo diventa il grande ostacolo.
Lo immagino. Banzo, prego.
Volevo farti una domanda a questo proposito, non so se vado troppo fuori dal seminato, però non ho potuto fare a meno di pensare quando stavi spiegando il progetto. Non credi che la visione, diciamo, tendenzialmente giustizialista che si sta affermando in vari strati della società, anche con delle ragioni sensate e fondate, visto il degrado della nostra classe politica, ecco, non credi che questa visione, diciamo, tendenzialmente sia, che è molto sentita nella società italiana di oggi, sia ad esempio contro progetti di questo tipo e che implichi indirettamente che tutte queste persone che tu magari vai a trovare in un posto come un carcere per estrarre qualcosa da loro, non credi che ci sia l'idea che questa gente non serve a niente, che deve essere lasciata in un isolamento spietato?
Sì, è uno dei grandi pregiudizi che esistono intorno al carcere, proprio perché le carceri sono chiuse, perché la gente non ha idea di cosa sia un carcere, per cui saltano fuori sempre queste leggende che in carcere c'è la televisione, c'è il campo da calcio, in alcune carceri è così, no? Sui giornali quello che succedeva in Colombia o poco tempo fa, però insomma, per le realtà sono molto, molto più parche, e poi ovviamente c'è la questione della privazione della libertà, che credo sia il punto fondamentale, che poi abbia una piccola televisione, una grande televisione, credo faccia poco la differenza, però è uno dei grandi, l'ignoranza crea questo, e poi c'è tutto un gruppo di persone che pensa che per aver deviato una volta o varie volte già non abbia il diritto di vivere in nella nostra società, però
quindi neanche di fare un disegno, perché un disegno è una cosa bella in fondo, e se tu sei
è un
stato
premio,
cattivo
è un premio,
non
esatto,
puoi fare una cosa così.
Esatto, esatto.
Qui apriamo una porta immensa su una questione sulla quale è bene continuare a parlare,
e dei delitti e delle pene,
esattamente, fin dai tempi di Beccaria, e continuerà purtroppo ancora a lungo. E Alter, un'ultima domanda, poi chiudiamo questa prima parte di Zibaldone, poi torneremo dopo la presentazione di un nuovo disco che ci è arrivato da poco dall'Italia, con invece Andrea Noferini. E Alter, prossimi progetti?
Con un po' di fortuna il prossimo progetto sarà continuare con le carceri qui in Catalogna. E l'idea è fare un tour, il progetto è embrionale, però il titolo ce l'abbiamo già, una di queste cose che mai, prima c'è il progetto e poi il titolo, perché questo lato abbiamo il titolo, che si chiamerà On Tour o De Gira, che consisterà in avvicinare in un viaggio in due direzioni. L'arte entrerà di nuovo nelle carceri, questa volta saranno varie carceri qui o centri di giustizia, come si chiamano più correttamente, e il ritorno sarà un'altra volta esposizione o eventi aperti alla collettività per poter dimostrare che dal carcere escono anche cose positive. E Rimarco una ultimissima cosa, perché è una delle grandi critiche che si fa all'art brut. Quando faccio queste cose, quello che mi interessa è il contenuto artistico, anche dei prodotti, cioè nel senso, qui stiamo parlando di opere fatte da questi ragazzi che raggiungono il livello di opere d'arte davvero. Sarebbe interessante esporre insieme ad altre e poi lasciar giudicare le persone se questo l'ha fatto un artista professionista.
Certo.
Certo, è una
prova del 9, diciamo.
Esatto. No? Chi provava lo whisky, no? il Michele delle pubblicità degli anni 90 in Italia.
E ricordiamo anche i nostri ascoltatori, per saperne di più, la tua pagina web o altre, insomma, maniere per essere al corrente di quello che fai.
La pagina web è altercrap.com.
Crap scritto con K e doppia P,
sì,
giusto?
Sì, esatto. E il Facebook tradizionale.
Altercrap. Benissimo. Alter, grazie di essere stato con noi. Tienici al corrente di questo On Tour de Gira.
Vi manterrò al corrente e vi ringrazio per l'invito. Vi lascio e un saluto a Andrea quando lo vedrete.
Lo vedremo presto. Andiamo con un'altra canzone. Sentitevi questo pezzo qui. Dopo vediamo se avete capito che canzone è.
E buscar. Não trovo, não. Quan condena a tot cas i per la ràdio locutor sense tenir compassió, m'omple el cervell de notícies per satisfer els babaus. No em fa ni fred ni calor. No en trobo, no. No en trobo, no. No en trobo, no. No en trobo, no.
Teniamo di sottofondo, insomma, io credo che Banzo l'hanno riconosciuta tutti, per quanto, insomma, questa versione...
Non lo so, non sono sicuro, non devono essere Jethro Tull, credo.
No, sono logicamente i Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. La versione però non era quella di Mick Jagger e Keith Richards, ma quella dei The Bones, un gruppo che registrò questa canzone nel 1966 qui in Catalunya, e poi però non ebbe nessun successo, si sciolsero quasi immediatamente, da quello che ho scoperto, insomma, cercando qualche informazione al riguardo.
E chi ha ascoltato la canzone può anche capire il perché di questo mancato successo, perché non è la resa, non è, diciamo, tight, per usare una parola cara agli inglesi.
È un'ipotesi di cui tener conto,
un po'
questa banda.
Ecco, per dire.
Andiamocela a sentire ancora 30 secondi, va.
Non trovo uno. Non trovo uno. Quan pel món vaig rodolant, tastant això o allò, em diu la noia que vull, vés-te'n si no tens penis per a...
Zibaldone è un programma in italiano, ma non è solo per italiani. È in onda ogni venerdì dalle 18 alle 20 sui 91.4 FM di Contrabanda Radio a Barcellona.
E loro sono i nostri cari amici Sesto Marelli. Banzo, tu non avevi sentito questo jingle, vero?
No, ormai asportato dalla realtà, dal lavoro salariato, non l'avevo sentito.
Sei passato ad altra vita?
Sì, esatto.
Per dirla così.
Delle volte mi sento, quando vedo gli amici, come la vecchia nonna all'ospizio che viene visitata dai nipoti. Ed è bello essere qui in radio, ed è bello anche questo jingle.
E dopo ne sentirai un altro dei nostri altri amici, Vittorio Cane,
che ci causa simpatia, non so perché, Dayan. Secondo me ha un feeling Garincia, non credo che sia Garincia la casa discografica,
certo,
voglio dire.
Non è il molto, cacciatore.
È molto allegro e sgarzolino, diciamo.
Sentirai quello dopo. In ogni caso ricordo che i Sesto Marelli, di cui abbiamo presentato recentemente il nuovo disco, il secondo di questa band folk rock di Sesto San Giovanni nell'Interland milanese, torneranno a Barcellona l'anno prossimo. Suoneranno qui a fine aprile, ma c'è ancora tempo, quindi ne parleremo più avanti. Andiamo però con un'altra canzone, e in questo caso una news che ci arriva dall'Italia. Lui è Paolo Pasi, giornalista, scrittore ed anche musicista. È uscito l'anno scorso questo suo disco, Un bacio stralunato, 10 canzoni che vanno dal blues alla canzone d'autore, con anche una vena un po' rock, tra cui una cover che ci ascoltiamo subito, visto che prima parlavamo con Alter Crapa anche di Toscana, e poi con Andrea Noferini ritorneremo alla Toscana, quindi questa cover di Piero Ciampi, una grande canzone di Piero Ciampi, poco conosciuta, insomma conosciuta bene dai ciampisti, dopo diremo perché Paolo Pasi l'ha interpretata, che è Dario di Livorno. Eccola qui.
In un triste giorno Dario di Livorno prese una pistola e sparò. Era carnevale, ma la polizia ugualmente lo arrestò. E fu così che un triste giorno Dario finì il manicomio, dove imparò che tutti i matti non vivono in libertà. Ma Dario di Livorno, che no, non era matto, stando in mezzo ai matti impazzì. Dopo aver scontato tutta la sua pena, salutò gli amici e partì. E fu così che un triste giorno Dario sparò a un commissario e lo ammazzò. E poi, felice tra gli amici matti, egli tornò.
Molto bella questa canzone, il testo di questa canzone appunto di Piero Ciampi, interpretato da Paolo Pasi per Un bacio stralunato, disco uscito lo scorso anno, 2014. Paolo Pasi, giornalista e scrittore, lo ricordavo prima, tra l'altro dal 96 lavora come redattore al TG3 della RAI, nel 95 vinse la prima edizione del premio giornalistico Ilaria Alpi e ha scritto numerosi romanzi, tra cui vi ricordiamo Le Brigate Carosello del 2006, L'estate di Bob Marley del 2007, Memorie di un sognatore abusivo del 2009 e uscito lo scorso anno Ho ucciso un principio, uscito per i tipi della Eleutera, dedicato a Gaetano Bresci, appunto l'attentatore di re Umberto I. E da poco è uscito un suo nuovo libro, L'era di Cupidix, me ne parlava quando l'ho incontrato qualche settimana fa da Versa, forse riusciremo a portarlo a Barcellona e magari ci presenterà anche questo libro qui in radio. Appunto è chitarrista e compositore Paolo Pasi e fa parte della giuria del premio musicale Piero Ciampi, a questo quindi si deve anche questa scelta. Ma le altre 9 canzoni sono tutte, se non adesso mi sto sbagliando, scritte da Paolo Pasi, e ce ne andiamo a sentire una che mantiene sempre questo spirito ironico, ma allo stesso tempo anche molto politico. Il riformista Paolo Pasi qui su Zibaldone.
Sono riformista, decido chi sta in lista, io mi sento l'apripista di un partito senza operai. Conservatore, il vecchio che non muore, io lo voglio seppellire con un'intervista Sky. Io sono come piace a voi, per comandare ci vuol fegato. Riformista, lavoro senza sosta, il futuro non si arresta, punto la sveglia alle sei. Ai lavativi io tolgo gli incentivi, rottamati o produttivi, non c'è alternativa ormai. Io sono come piace a voi, per comandare ci vuol fegato. Sono riformista, rifuggo la protesta, quando corre dico basta, altrimenti sono guai. Equilibrista, ho l'occhio che conquista, un po' a destra, un po' a sinistra, e non mi emoziono mai. Io sono come piace a voi, per comandare ci vuol fegato. E per restare in pista non ho mai un giorno di festa, certe volte scapperei. Sono riformista e do un cerchio alla testa, mi si appanna anche la vista, poi mi dico ce la fai. Io sono come piace a voi, per comandare ci vuol fegato. Io sono come piace a voi, ma intanto mi si ingrossa il fegato.
Il riformista, lui è Paolo Pasi, che non è un riformista, almeno credo, questo è il titolo della sua canzone contenuta in Un bacio stralunato, disco che abbiamo presentato quest'oggi qui a Zibaldone. Ma torniamo in questa seconda parte della...
Il riformismo è una malattia diffusissima, lo dice uno che non è esattamente un rivoluzionario. Non mi sono mai sentito un anarco-insurrezionalista, però...
insomma, guarda che sei qui alla Radio Contrabbanda, tra un po' Banzo ti arresta, hai visto le nuove news.
La polizia della correttezza ideologica sempre allerta, mi raccomando. Comunque diciamo che il riformismo è un po' una malattia terminale della nostra classe politica. Dicono abbiamo fatto 3.000 leggi e quindi il nostro operato è stato molto efficiente, ecco.
Ma proprio di politica adesso continueremo a parlare qui con Andrea Noferini. Andrea, benvenuto a Zibaldone.
Grazie mille, un saluto a tutti e grazie per l'invito.
Simile a questa voce a quella del nostro invitato di prima,
Molto cioè, simile.
Un po' la cadenza lì, un po' toscana. Andrea Noferini, professore di scienze politiche all'Università Autonoma di Barcellona e alla Università Pompeu Fabra, sempre del capoluogo catalano. Sei qui, Andrea, tu da tanti anni, ormai
sì.
Dal 2000?
Dal 2002-2003.
Quindi insomma segui anche molto da vicino la realtà politica e sociale catalana e spagnola.
Sì, effettivamente arrivai qui, se non sbaglio, quando terminò il periodo del pugiolismo, cioè dei 23 anni di governo convergente.
Novembre 2003.
E con il cambio al primo patto tripartito. Effettivamente, sì.
Sono passati un po' di anni e sono successe davvero tante cose. Il Banzo vedo già lì che scalpita. Cosa vuoi dire,
Banzo?
Su.
Pensa, tu che sei arrivato ed è finito subito, pensa che l'ha aspettato 23 anni.
Sì, hai ragione.
Sono stato fortunato. Comunque
anch'io sono arrivato a fine agosto del 2003, quindi si era già quasi in quella campagna elettorale, per cui poi insomma c'erano, ricordo, questi faccioni di Durani Lleida dappertutto e di Artur Mas, e vinse invece Pasqual Maragall. Si apriva un'epoca nuova per la Catalogna, dopo appunto 23 anni di governi di Convergència i Unió, un'epoca che adesso sembra lontanissima, e anche di questo parleremo insieme a te in questa seconda parte di Zibaldone. Hai collaborato e continui a collaborare con molti giornali, soprattutto tra gli altri con l'Avanguardia, quindi insomma sei un attento osservatore di quello che sta succedendo qui ed ora. Quindi subito una domanda a bruciapelo: ci troviamo tra l'altro in una congiuntura assolutamente complicatissima, come si dice, un risultato delle elezioni indiavolato, una maggioranza di governo regionale che non si riesce ancora a trovare. Tra pochissimi giorni, stiamo adesso noi qui in diretta, per noi è il venerdì, per chi ascoltasse poi la puntata in podcast, venerdì 6 novembre, lunedì prossimo 9 novembre ci sarà una giornata campale nel Parlamento catalano, dove si voterà innanzitutto la prima sessione di investitura per forse trovare i numeri per eleggere il nuovo presidente della Generalitat, il che pare difficile, ma poi si voterà una proposta di risoluzione sull'inizio del processo di indipendenza. Formula molto arzigogolata e complessa, che vuol dire però molte cose. Tu come vedi questo momento, appunto guardandolo anche dal punto di vista storico, tenendo presente cosa è successo prima, e quali prospettive tu vedi per il futuro?
Ma noi, parlo al plurale perché siamo italiani e migranti o emigrati, viviamo questa situazione, no? come osservatori esterni, e quindi non lo so se manteniamo un giudizio più lucido o no. Quello che ho visto è un cambio importante. Un cambio importante negli ultimi anni, una situazione attuale che è il frutto di quello che si è fatto e di quello che non si è fatto negli anni precedenti. Parlo dello statuto, Maragall entrò al governo regionale con questo grande obiettivo di riformare lo statuto, approfittando della vicinanza ideologica che teneva con il governo di Zapatero, che governava las Cortes in quegli anni, e poi evidentemente lo statuto ha avuto il cammino che ha avuto, il ricorso del 2010 alla Costituzionale. Diciamo, i catalani cominciano a essere stanchi di queste porte sempre sbattute in faccia continuamente, e al tempo stesso la prospettiva dell'indipendenza è molto facile in un giorno come l'11 settembre, è molto più difficile come opzione politica, come stiamo vedendo, quindi con riforme istituzionali, con disconnessione, no? Dallo Stato, eccetera eccetera. Questi sono processi rivoluzionari, perché sono così, anche se sono effettivamente borghesi, però è molto più complicato, al punto che non potrei fare previsioni su quale possa essere lo scenario catalano nel 2016, nel 2017, perché siamo
già... certo. Ma penso che nessuno, nemmeno chi ha una sfera di cristallo davanti, molto probabilmente. Io credo che però ci sono alcuni punti su cui sì che possiamo già riuscire un po' a parlare, anche per cercare di capire quali potrebbero essere gli scenari futuri. E uno, credo, molto importante, che credo sia abbastanza evidente, è quello della riconfigurazione del sistema politico catalano. Cioè, fino almeno a 2 anni fa, ma meglio, almeno fino al 2010, esistevano due grandi partiti, Convergència i Unió, che aveva governato per la maggior parte degli anni la regione autonoma, e il Partito Socialista, la Federazione Socialista del Partito Socialista Obrero Español, che alle elezioni generali aveva molti voti, poteva far cambiare gli equilibri appunto a Madrid per una possibile vittoria dei socialisti in tutta la Spagna, e poi governava la città di Barcellona. Questo è cominciato a cambiare nel frangente tra il 2010 e il 2011, un momento chiave perché la crisi economica è arrivata potentemente a Barcellona, in Catalogna e in Spagna. Zapatero ha cominciato ad applicare delle riforme di austerity che l'hanno portato poi a perdere le elezioni del 2011, e adesso stiamo vedendo un po' le conseguenze di questo momento storico, tanto che Convergència i Unió già non esiste più come partito, Convergència si sta forse spaccando, si sta comunque trasformando e non sappiamo bene che cosa diventerà, e sta perdendo almeno, se non voti, sicuramente seggi e
sta perdendo l'identità, perché da quello che si legge sui giornali non si presenterà con il nome di Convergència Democràtica de Catalunya, per cui per i partiti, per chi ha un po' di pratica con il marketing politico eccetera eccetera, la perdita dell'identità, del marchio, no? Del brand, direbbero alcuni, è fondamentale. Ci saranno le ragioni sono evidenti, allontanarsi da tutti i temi della corruzione che evidentemente li hanno coinvolti, li stanno coinvolgendo, però sì, quello che commentavi è, siamo in tempi di cambio.
Cambiare identità per non farsi riconoscere, più banalmente, ecco.
Potrebbe essere una delle possibilità, però cercando di capirci di più su questi temi, su questi tempi appunto di cambiamento, noi abbiamo forse anche un po' lo specchio italiano che ci può aiutare o complicare nell'analisi, perché ci sono anche molte analogie con ciò che si è vissuto in Italia tra il 92 e il 94.
Sì, noi abbiamo in questo caso, è curioso, quasi quasi divertente, perché quello che commentavi tu è certo per la Catalogna, però è vero anche per lo Stato spagnolo, cioè queste elezioni, le future, probabilmente sarà la fine del bipartidismo, no? della divisione tra due grandi forze politiche che, a partire dalla transizione democratica del 78, si erano un po' spartite il ruolo di governare, no? Con un'alternanza classica, no? Due mandati eccetera eccetera. Questo è probabilmente destinato a terminare, tanto a livello spagnolo come a livello catalano, per la presenza di gruppi politici, di forze nuove o più o meno nuove, alternative più o meno alternative, che però frammenteranno lo spettro ideologico. Per noi italiani a me scappa, a volte scappa a ridere, io sono cresciuto con gli anni 90, ai tempi del pentapartito, dove le coalizioni di governo erano a cinque membri, nonostante io venissi da una regione monocolore, dalla Toscana, che è sempre stata dominata da un'unica forza politica. Questo che vuol dire? Vuol dire che per gli spagnoli si apre uno scenario nuovo con rispetto a quello che conoscevano nella transizione. Non credo sia un male in termini di governabilità, perché Italia, con tutti i problemi, e no, ovviamente non è un caso da prendere come paragone, però in termini di governabilità sì che ha sempre avuto problemi, però in termini di mantenimento di certi principi democratici, nonostante la pessima parentesi berlusconiana eccetera eccetera, però non sono mai stati messi in discussione, e qui nemmeno. Quello che noto di analogia con il caso italiano è questa voglia di rigenerazione della classe politica, che da una parte si avverte ed è trasversale, perché può essere anche moderato, può essere fino anche conservatore, però interessato a avere, sì, avere una classe dirigente un po' meno corrotta e più trasparente, e poi può essere antisistema o fuori dallo schema, diciamo, o parlamentario, e vuole le stesse cose. Però questo credo sia uno dei grandi aspetti a non dimenticare, e che ci unisce con l'Italia, perché apriamo la stampa italiana e quella spagnola, e possiamo perdere il tempo a cercare casi di corruzione che tutti i giorni escono fuori, e le dinamiche sono veramente simili.
Assolutamente, insomma, qui per chi magari non sta seguendo, che ci sta ascoltando, la realtà, la situazione politica catalana, insomma, cioè i numerosissimi casi di corruzione, gli ultimi investono soprattutto il mondo legato a Convergenza Democratica, dalla famiglia Pujol più direttamente fino alla cosiddetta trama del 3%, quindi una serie, insomma, di tangenti per poter avere nei governi degli anni passati di Convergenza qui in Catalunya, appunto, insomma, l'appalto di lavori pubblici. Quindi insomma, una cosa che ci riporta appunto agli anni di Tangentopoli in Italia.
Infatti io lo dico da molto tempo che il gioco dei paralleli è sempre pericoloso, però io leggendo di Convergenza, adesso non mi voglio spingere un paragone fra le due personalità, però Convergenza fin dagli anni del pujolismo a me sembrava un bel partito socialista italiano come gestione del potere locale, cioè questo giro di tangenti anziché no vorticoso. Poi non mi voglio spingere appunto a paragonare due personalità così diverse, ecco.
Pujol come Craxi?
No, quello no, però la gestione del potere mi ha
ricordato... Io lo vedo più come Arnaldo Forlani, a dirti la verità.
No, mi ha ricordato la gestione del potere di Convergenza, sì che mi ricorda certe però cose
con una differenza di voti rispetto appunto ai socialisti.
Ma Convergenza è un partito democristiano, evidentemente, e poi diciamo il bacino elettorale è una classe media moderata, tirando al conservatore, con principi cristiani e con una, diciamo, una voglia che lo Stato non sia un ostacolo allora di fare business, perché se può aiutare.
Infatti questo io credo che, e qui torniamo a una cosa che dicevi poco fa, Andrea, cioè il fatto della perdita o supposta tale perdita di identità di Convergenza in questi momenti. Appunto il 20 novembre, notizia di questa settimana, Convergenza si presenterà non più insieme a Schiera Repubblicana in questa confluenza che è stata utilizzata per le elezioni dello scorso 27 settembre, Junts pel Sì, ma ognuno andrà per separato. Però Convergenza, approfittando di piccoli cespuglietti ancora esistenti, la scissione indipendentista di UDC, il partito democristiano che faceva prima parte appunto di Convergenza e Unione, cioè la Unione, e reaggruppamenti carrettero, comunque insomma veramente cose che portano pochi voti, utilizzerà questa scusa un po' per non utilizzare il nome Convergenza alle elezioni generali spagnole del prossimo 20 dicembre. Ma poi sull'identità o la perdita di identità di Convergenza c'è anche insomma questo tentativo di agganciare la CUP per avere una maggioranza, e soprattutto questa proposta di risoluzione che si voterà il prossimo lunedì 9 novembre, in cui insomma Convergenza, che appunto tu ricordavi, si basa soprattutto su un elettore di classe media, un elettore moderato o addirittura anche conservatore, e appoggiare il tema della disconnessione dallo Stato spagnolo e soprattutto accettare la disobbedienza al Tribunale Costituzionale, insomma mette in crisi questa identità.
Assolutamente, assolutamente. Ci sono varie ragioni, ma onestamente la lettera di Pujol alla stampa del passato, l'estate scorsa, due estati fa, è un, per un, diciamo, per un convergente della generazione di Pujol, è una doccia d'acqua fredda, perché il nazionalismo catalano impersonato nella figura di Pujol basava molto della sua credibilità su principi etici, su certi aspetti morali, che poi evidentemente si vede che erano, non so, non sono stati mantenuti nella figura della famiglia e della persona, ma qui è possibile distinguere responsabilità diverse, no? Il padre non è necessariamente del tutto responsabile dell'operato dei figli, però è vero anche che certe cose erano conosciute già da tempo nei circoli più prossimi a Convergenza e a chi si occupava di politica. Quindi questa è una doccia fredda che ovviamente spiazza e l'elettorato classico. Al margine di questo, poi credo che uno dei grandi dubbi su questo processo di secessione è la forza, cioè il fatto che sia liderato da Convergenza, e questo cambio radicale, no? Abbiamo foto di Pujol con il re, che era uno dei grandi emblemi, diciamo, del pragmatismo e della capacità di negoziazione che ci aveva questo partito nelle sfere di Madrid, e poi ora in realtà vediamo che Convergenza è insieme ovviamente a Esquerra, che però sempre ha avuto il proprio, certo, diciamo, pedigree, se così vogliamo chiamare la questione nazionalista e indipendentista, e ora è capitaneggiata da CiU, e crea alcuni dubbi.
Su questo vorrei tornare, facciamo però una pausa musicale, tra l'altro con una canzone che ha a che fare anche con la politica, di un artista calabrese che è stato questa primavera qui a Barcellona, ma che vive in Toscana. Lui è Carmine Torchia, che il nostro Banzo ricorderà sicuramente. C'eri tu quel giorno?
Sì, certo. C'eri, ciao, bravo. Carmine.
Salutiamo Carmine, andiamo a sentirci una canzone dal suo ultimo album, Affetti con note a margine, una canzone che si intitola Niente più ideologia. Eccola qui.
Le strade di Milano si vocifera che è morto, coi calzoni sbottonati sotto alla sua scrivania, che è una manager di lusso di una multinazionale, testimone bioculare impaurita e corsa via, che ad un colpo sulla scena incriminata si è affacciata a una nazione in euforia. Ho bisogno d'amore, di cantare e far festa, niente più ideologia, che non voglio sapere di nessun faccio. Lei se n'è andato a puttane, lui le ha mostrato la via. E io dico che chi è stato si è macchiato enormemente di un peccato indubbiamente originale. L'utopia si è ripresa allo scenario, ha brindato per le strade e la pace è andata in pace insieme ad altra economia. Dietro l'angolo spuntava ballerina una nazione opportunista in euforia. Ho bisogno d'amore, di cantare e far festa, niente più ideologia, più non voglio sapere di nessun faccendiere, di nessun azionista, la democrazia lei se n'è andata a puttane. D'amore, di cantare e far festa, niente più ideologia, più non voglio sapere di nessun faccendiere, venditore di fumo, la democrazia, lei se n'è andata a puttane, lui le ha mostrato la via. Ho bisogno d'amore, di cantare e far festa, niente più ideologia, più non voglio sapere.
E lui è il nostro caro Carmine Torchia, era stato qui a Barcellona la primavera di questo 2015 e è uscito poco dopo questo suo nuovo album, Affetti con note a margine, se non ricordo male è il terzo album di Carmine Torchia, molto bello. Salutiamo Carmine, torniamo qui in diretta, c'è con noi logicamente l'immarcescibile Banzo, ma c'è con noi anche Andrea Noferini, professore di scienze politiche all'Università Autonoma di Barcellona e alla Pompeu Fabra, sempre di Barcellona. E Andrea, stavamo parlando di questa trasformazione ancora en ciernes, come si direbbe in spagnolo, in fieri, di Convergència Democràtica de Catalunya, e io credo che anche appunto un punto importante a tenere conto, una domanda che io mi faccio direi è Ma l'elettore medio di Convergencia, vedendo questa trasformazione, che non è solo una trasformazione dall'autonomismo al soberanismo all'indipendentismo, ma anche una trasformazione su alcuni punti in cui un elettore moderato conservatore, insomma, forse basa anche la sua forma mentis, cioè il rispetto della legalità, il rispetto delle leggi, non solo di una Costituzione, ma appunto l'obbedienza al Tribunale Costituzionale. E che cosa starà pensando in questo momento?
Diciamo che a favore di questo profilo gioca il fatto che la Costituzione del 78 ha perso di capacità di rappresentare un po' l'accordo che fu possibile in quegli anni lì. Fondamentalmente c'è, io lo vedo parlando con gli studenti, eccetera, eccetera, una Costituzione che dovrebbe, come sappiamo tutti, no, cristallizzare i valori, i giudizi, la forma di vedere la vita in comunità, sembra che non rispecchi più effettivamente, e su questo io lo riesco a capirlo che ci sia una frattura tra quelli che sono alcuni, non tutti, alcuni dei valori spagnoli o castigliani, diciamo, con i valori i propri del catalanismo o della catalanità. Quindi, perché no? La formula più semplice da uno spettatore, diciamo, da un marziano che viene lanciato e gli raccontano un po' la situazione, direi: perché non riformate la Costituzione? No? In qualche maniera va riformata. Non, poi possiamo entrare nel dibattito
fino a quando stirarla
certo, verso una Costituzione veramente federale o un patchwork tipo è stato della autonomia. Però quello è il punto fondamentale, c'è una frattura proprio del consenso sociale e dell'accordo che ha permesso alla Spagna di resistere fino adesso. Una Spagna che, ricordiamoci, questo è un aneddoto che interessante forse spiegare, una Spagna che all'esterno, o perlomeno per la mia biografia, non era caratterizzata, io ti parlo di 20 anni fa, 25 anni fa, quando vivevo in Italia ancora, o mi capitava di andare fuori, la Spagna è presentata come un paese, no, per la sua storia di costruzione dello Stato nazionale, come un paese omogeneo. In realtà è tutt'altro
certo,
che questo. Esistono molte Spagne, ammetto la mia ignoranza da allora e l'attuale, però la guerra civile spagnola dimostra che è un paese dove si sono ammazzati tra connazionali, per cui è una realtà estremamente complessa, dove il livello del conflitto è una caratteristica propria di questa società, che è una società che è divisa tanto per l'asse nazionalista e per l'asse anche sociale, no?
Certo. Diciamo, la guerra civile in questo è...
La Spagna operaia nel sud, latifondista, è una Spagna borghese nelle città, per cui insomma è un paese che è estremamente interessante e estremamente complesso da accomodare, diciamo.
Banzo?
L'omogeneità della Spagna, tu dicevi che avevi quando abitavi in Italia, credo che sia un patrimonio negativo comune a quasi tutti quelli che stanno ancora in Italia e quelli che poi sono venuti e hanno potuto rivedere questo insieme di concezioni, perché diciamo, noi siamo il paese cosiddetto delle 100 città, degli almeno 20 dialetti, e lo diamo per scontato, e poi magari di noi si ha un'immagine a sua volta banalizzata. Questo è un discorso troppo lungo per cominciarlo qui, però effettivamente io credo che per molta gente che viene qui, resta qui, nella interpretazione della realtà che si trova davanti agli occhi a Barcellona, vige questo pregiudizio che hanno da prima della Spagna come omogenea, del non riuscire a interpretare i dati, perché c'è questa cornice che persiste. Infatti si continua a interpretare nella quantità scandalosa di italiani anche che vivono qui da molti anni, che continuano ad accostare in toto il catalanismo al leghismo, che certo, è una lettura che fa ridere i polli, diciamo.
Assolutamente.
Diciamo, c'è questa immagine forse che la Spagna sia tutta spiaggia, che purtroppo no, ma qui è purtroppo vero, che le idee che si contrabbandano fuori di qualunque paese sono molte banali. Noi siamo tutti musei,
è logico. E no, su questo sicuramente la trasformazione del catalanismo, almeno di una parte del catalanismo, quello più di destra conservatore, rappresentato soprattutto da Convergència i Unió, con la questione appunto della richiesta del 2011 fino a metà 2012 di Artur Mas di un nuovo patto fiscale, e poi appunto la frase che adesso si ascolta meno del Madrid ci deruba, certo che ha facilitato forse in qualcuno vedere questa trasformazione simile alle richieste, o almeno ad alcune delle richieste della Lega, però ciò non toglie che i contesti storici e politici sono completamente diversi.
No, non è casuale la immagine che si costruisce di un paese e si proietta all'esterno, voglio dire, qui, e questo gioca a favore di tutti i catalani, di tutte le istituzioni catalane che spingono oggigiorno per avere una voce autonoma nel contesto internazionale. Questo non va dimenticato, perché altrimenti non si spiegherebbe perché fuori passa il messaggio così di un paese omogeneo, o perché da tutte le parti vengano qua a cercare le corride e poi rimangono a bocca aperta, scoprendo che è già qualche anno che il governo regionale ha vietato questi tipi di spettacoli, eccetera eccetera, no? Per cui c'è questa questione, e poi il fatto, come è già stato ricordato, che effettivamente è sempre una banalizzazione, no? La proiezione culturale o politica di un paese all'esterno, perché i paesi sono complessi. Noi siamo il paese del centro città, e che ha appena celebrato, no, i 150 anni di unità nazionale, però i campanini sono ancora ben presenti. Un aneddoto, il secondo, molto rapidamente: la prima lezione che ricevetti qui in Catalogna, quando arrivai nel 2002, e non me la fece un professore, me la fece un'amica mia giornalista, dove a un bar, una delle prime giorni, mi disse: guarda, per capire la politica catalana devi prendere un asse cartesiano, da una parte metti la questione nazionalista e da quell'altra parte metti la questione ideologica, destra-sinistra, no? E quindi evidentemente, no, è una questione storica qui che ha una presa identitaria fondamentale, e che merita tutta l'attenzione e tutta la complessità che sta avendo.
Un aneddoto su questo, così mi hai richiamato alla mente: la prima lezione che io ebbi in università qui a Barcellona, parliamo dell'autunno del 2003, me la diede Oriol Junqueras. Oriol Junqueras, adesso, insomma, per chi magari ci stesse ascoltando dall'Italia, è uno dei leader politici catalani indipendentisti in voga del momento, che tra l'altro io credo che si sarà, come si dice in spagnolo, frotando las manos, vedendo il grosso caos che c'è dentro Convergencia, e spererà, insomma, di portare acqua al suo mulino. Banzo,
e anche la vicinanza di Uriol Junqueras direttamente a persone che conosciamo, abbiamo conosciuto senza fare nomi, ci ha portato a degli aneddoti sul personaggio alquanto sì, curiosi, che però adesso non è il caso.
Salutiamo di Andrea Ricci, che magari ci sta ascoltando. E
no,
andiamo...
io volevo mantenerlo anonimo,
ma lo salutiamo. E andiamo a sentirci una canzone che viene da Firenze, di un artista che però vive ormai da qualche anno in Olanda. Anche lui è venuto varie volte a Barcellona, proprio qui anche ai microfoni di Zibaldone. Parlo di Dimitri Nicolai, in arte Tenedle. Dal suo nuovo album dedicato a Emily Dickinson, Ode to Love, andiamo a sentirci questa Of All the Sounds. Eccolo qui, Tenedle.
Of all the sound is better brown, that's not a chart to me. Like that all major in the bows, that phraseless melody. The windows working like a hand, whose fingers count the sky. Then quiver down with tops of tune, beneath the gods and me. Inheritance it is to us, beyond the art to earn, beyond the trade to take away by robbers since again. He's got a knot of fingers, and inner than the bone. Hit golden for the whole of days, and even in the urn.
not flash the merry dust. Do not arise and play in some odd fashion of its own, some quainter holiday. Moments go round and round in bands and drum upon the door, and burst of places overhead to bear them orchestra. Of summer buzz, if such an outcast be, who never heard of fleshless jumps rise solemn on the tree, as if some caravan of sun of desert in the sky had parted rain that night and swept in seamless company.
Così si conclude questa bella canzone di Tenedle dal suo nuovo album Ode to Love, 12 canzoni, uscito a settembre questo album, quindi da un mese e mezzo circa, scritte a partire da altrettante poesie di Emily Dickinson, la grande poetessa americana. Vedremo se in primavera anche Tenedle torna a farci visita, come ormai è tradizione da qualche anno a questa parte. Torniamo qui per l'ultima parte di questa intervista, di questa chiacchierata, meglio dire, insieme ad Andrea Noferini, sulla situazione politica catalana e spagnola. Andrea, prossimo grande appuntamento elettorale in quest'anno che è stato segnato dalle elezioni in Spagna, a maggio le elezioni municipali in 13 regioni su 17, a settembre le regionali catalane con la grande questione di indipendenza che logicamente ancora non si è risolta, non c'è una maggioranza di governo, 20 dicembre le politiche generali, situazione anche complessa in tutta la Spagna. Secondo te quali sono i possibili scenari, vedendo anche un po' gli ultimi sondaggi che stanno un po' modificando quello che credevamo quasi sicuro, beh, sicuro tra molte virgolette, però in primavera, e soprattutto quanto peserà in queste elezioni la questione catalana?
Domanda difficilissima da rispondere, perché è difficile prevedere quali saranno i risultati delle urne. I sondaggi si stanno succedendo, siamo in campagna elettorale di già, per cui invito tutti a non ascoltare le parole dei politici, perché sono in campagna elettorale, sono tutte bugie, no? Battute a parte, va chiarito quale sarà la tenuta del Partito Popolare, del Partito Popolare, perché da una parte il Partito Popolare ha un attivo importante che è la situazione economica attuale, molto differente dalla situazione economica di 4 anni fa, per cui questo suppongo alla fine nella intimità della urna giocherà un peso a una parte di elettorato che sarà fedele a questi principi più conservatori. Al tempo stesso c'è da mettere sul piatto la bilancia, a vedere quale sarà il peso dei voti che prenderanno le nuove forze politiche o meno nuove forze politiche che si presentano secondo i sondaggi con una spinta importante. Sto pensando a Ciudadanos o Ciudadans.
Certo.
Io personalmente non riesco a spiegarmi tutto questo successo, non, Perché il programma è abbastanza poco chiaro, se non per alcuni punti che intendo, come la rigenerazione democratica, che sono, diciamo, una bandiera di altre forze politiche. E in quanto a Podemos, che fino a un anno e mezzo fa era, diciamo, il partito sulla cresta dell'onda, adesso sembra che abbia perso un po' di impulso, e vediamo come si decanterà l'elettorato di sinistra più radicale e chi premierà.
Tra l'altro c'è anche una questione che, insomma, adesso non entriamo nel dettaglio, però che peserà molto, che è anche la legge elettorale spagnola, la Ley Dont, che appunto premi i partiti maggioritari in molte delle circoscrizioni, soprattutto quelle con meno popolate, e che quindi peserà sul fatto che magari nelle grandi città, come si è visto anche alle municipali, le nuove forze politiche, in questo caso Podemos e Ciudadanos come nuova forza politica tra molte virgolette, magari avranno riceveranno molti consensi che si trasformeranno anche in seggi, magari a Teruel, a Soria, nella Castiglia-La Mancia, a Castiglia e León, sarà molto più difficile che invece ci sia una rottura del bipartitismo esistente.
Questo è vero, e come sappiamo bene, le leggi elettorali determinano, definiscono le regole del gioco e non sono neutrali rispetto ai risultati, però torniamo lì, e come il caso italiano anche insegna, se non c'è volontà da parte dei principali partiti, certo, politici, che hanno i loro esperti e che li consigliano, no? I quali consigliano, no? Quale legge ti può premiare o meno, se non c'è consenso su una legge elettorale che stia attenta a questi elementi di rappresentatività, ovviamente i risultati si vedranno affettati, però queste sono le regole, non le hanno cambiate, per cui dovremo fare calcoli con questa legge elettorale.
E a botta risposta, domanda risposta, così, che forse non mi hai ancora risposto a questo, ma ti ho detto tante cose e le questioni sono così complesse: quanto peserà la questione catalana sulle elezioni del 20 dicembre?
Sta pesando già, perché Rajoy ha già chiamato alla Moncloa tutti, no? Con questa foto con tutti i principali leader unionisti, diciamo così, non credo che poi pesi molto. Qui soffriamo di catalanocentrismo, no? Nel senso che tutto il mondo sembra che ruoti intorno alla questione catalana. Mi piacerebbe essere a Malaga per altre ragioni, però insomma, mi piacerebbe essere fuori dalla Catalogna e vedere un po' come si gioca lì il dibattito elettorale.
Certo. Lo scopriremo tra qualche settimana, insomma. Andrea, innanzitutto, Andreano Ferini, professore di scienze politiche all'Università Autonoma di Barcellona, alla Pompeu Fabra, grazie di essere stato qui con noi e mi auguro di averti presto qui ai microfoni di Zibaldone Radio Contrabbanda.
Grazie mille a voi, e sicuramente la prossima volta che mi invitate verrò con piacere. Un saluto.
A presto Andrea, un abbraccio. Andiamo a sentirci un'altra canzone, una news che ci arriva dall'Italia. Tra l'altro questo banzo è un inedito di un altro artista che è venuto a trovarci in passato, Luca Porcelluzzi, artista trentino, adesso sta gironzolando, è stato in Australia, adesso sta vivendo a Torino. Questo è un inedito che entrerà molto probabilmente nel suo prossimo disco, La ballata di Giuda, questo è il titolo della canzone, ce l'andiamo a sentire.
Giuda cammina per strada in mezzo alla gente. Giuda cammina e non mente, si dice innocente. Di certo mi volete incastrare, giudicata assai male. Il mio compito non era il migliore, condannare me stesso, consegnare il Signore. E Giuda cammina per strada, fa finta di niente. Giuda si inciampa nel ceppo del consenso latente. Mia schiena mia non crollare, questa croce è speciale. Il mio calvario non desta scalpore, non dista altre ore, non ho spettatori. E attendo la fine, tendendo la fune. Attendo la fine per me. E attendo la fine, tendendo la fune. Attendo la fine per me. Indossando una collana di corda sono pronto a calare. Come un secchio dentro un pozzo di fuoco me ne andrò a riposare. Alla fine interpretando la gente mi vorrà sempre male. Ma il Signore per potervi salvare qualcuno là in alto lo doveva mandare. Ma il Signore per poter ritornare per forza doveva prima farsi ammazzare. Ma il Signore per potervi salvare con grande coraggio bisognava tradire. E attendo la fine, tendendo la fune. Attendo la fine per me. Attendo la fine, tendendo la fune. Attendo la fine per me. Giuda cammina per strada, in mezzo alla gente. Giuda cammina, non mente, si dice innocente. Di certo mi volete incastrare, giudicata assai male. Il mio compito non era il migliore, condannare me stesso, realizzare il Signore. Il mio compito non era il migliore, condannare me stesso, realizzando il Signore.
Questo è il jingle che ci hanno mandato i nostri cari amici Vittorio Cane e Dejan. Banzo, ti è piaciuto?
È molto 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 bello.
Sei anche citato, eh?
Sì, no.
Quando mai ti era successo che ti citavano in un jingle?
Beh, la prima volta, però c'è sempre una prima volta. La vita è un apprendistato continuo. E vuoi aggiungere un altro stereotipo?
Sì, un altro?
No, tu.
Ah, no, io ho posto così. Io invece adesso dico una cosa seria che riguarda una questione di cui si è parlato molto questa settimana a Barcellona, ma anche sui giornali italiani. Cioè, leggo, sai cosa faccio? Per essere preciso, leggo un nuovo testo firmato da il collettivo che si chiama Italia Antifascista, che apparirà proprio questa sera su change.org, perché in questo comunicato in realtà si spiega molto bene queste cose. A 3 giorni dal lancio della campagna e dalla luce di nuove dichiarazioni e delle risposte espresse dall'ambasciata d'Italia a Madrid attraverso il suo account Twitter, è necessario un aggiornamento ed un rilancio della presente petizione, una petizione che già esisteva su change.org, che è stata firmata ormai da quasi 1000 persone. Il 3 novembre, in concomitanza con il lancio della campagna e della pubblicazione del primo articolo sul tema su Il Manifesto, e ora vi dirò qual è il tema logicamente, l'ambasciata ha dichiarato: nessun patrocinio dell'ambasciata italiana all'omaggio ai caduti italiani nella cripta di Sant'Antonio a Saragozza. Per quanto riguarda il secondo punto della nostra petizione, invece, il 4 novembre l'ambasciata ha ribadito: nessun patrocinio dell'ambasciata d'Italia alle manifestazioni dell'ANCIS in occasione dell'omaggio ai caduti. E la questione di fondo, Banzo, se vuoi intervenire, intervieni pure, è l'ANCIS, Associazione Nazionale dei Reduci della Guerra di Spagna, dal lato così dire franchista, cioè il corpo volontario, il CTV, Corpo di Truppe Volontarie, mandato da Mussolini per appoggiare i generali sollevatisi contro la Repubblica tra il 1936 e la primavera del 1939, hanno organizzato, anzi organizzano tutti gli anni una specie di pellegrinaggio per rendere onore e ricordare i caduti, appunto, che hanno lottato con i franchisti. A questo pellegrinaggio pare esserci stato appunto un patrocinio dell'ambasciata d'Italia e in alcuni casi anche la presenza negli anni scorsi dell'ambasciatore italiano diciamo a questa attività svolta a Madrid e in alcuni casi proprio almeno così pare nella sede dell'ambasciata d'Italia a Madrid. In più il rappresentante del consolato d'Italia a Saragozza pare aver partecipato anche all'omaggio ai caduti, alla messa organizzata nella cripta di Sant'Antonio a Saragozza. Sono usciti articoli appunto sul Manifesto scritti dal corrispondente di qui, Luca Tancredi Barone, che è stato anche varie volte ospite a Zibaldone, sul Fatto Quotidiano tra l'altro di Marisol Brandolini, anche lei ospite in varie occasioni al nostro programma, e anche sulla stampa spagnola e catalana. Cosa si dice quindi? In questo comunicato si aggiunge che alle domande presentate dal giornalista Luca Tancredi Barone sul Manifesto, l'ambasciata d'Italia ha risposto: le celebrazioni del 4 novembre, che ricordano appunto la fine della guerra e la vittoria, in questo caso italiana, nella prima guerra mondiale, sono organizzate dalla dettanza militare, nessuna collaborazione con associazioni di ex combattenti. Nel frattempo, prosegue il comunicato che troverete già da questa sera su change.org, il segretario dell'ANCIS ha dichiarato che l'associazione riceve dalla delegazione diplomatica italiana in Spagna un patrocinio formale. Non si tratta di soldi, ma di una consuetudine che si ripete da 80 anni in occasione della festa delle forze armate. Tra le iniziative rientra anche la visita dei mausolei in Spagna, l'ambasciata nega, ma solo per scopi politici. Questo dice il segretario dell'ANCIS in un'intervista rilasciata ieri sull'Huffington Post in Italia. Quindi cosa si domanda il collettivo Italia Antifascista e cosa chiede all'ambasciata d'Italia? In questo senso vogliono reindirizzare la presente campagna. Il primo punto: se sia legittimo che l'addetto militare in Spagna possa mantenere contatti con un'associazione come l'ANCI, iscritta all'Unione Nazionale Combattenti Repubblica Sociale Italiana, e come si esprime al riguardo il ministro della difesa Roberta Pinotti, da cui dipende l'addetto militare. Secondo punto: perché l'ambasciatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni e smentito ufficialmente le affermazioni dell'ANCIS. Terzo ed ultimo punto: perché se l'ambasciata include una volta che l'ambasciata e il viceconsole onorario a Saragozza non smentiscono le commemorazioni annuali dei caduti del corpo truppo volontario in Spagna, non abbiano invece mai riconosciuto le responsabilità italiane e le violenze perpetrate, ad esempio, nell'occupazione di Palma de Mallorca da parte del sanguinario Arco Novaldo Bonaccorsi, alias Conde Rossi, e nel bombardamento a tappeto di numerose città spagnole, seguendo ordini dettati direttamente dal regime di Mussolini. Ricordiamo che l'ambasciata tedesca in Spagna ha più volte invece riconosciuto le responsabilità della Legione Condor nel bombardamento di Guernica, azione a cui tra l'altro parteciparono anche aerei italiani. Si conclude il comunicato con queste ultime questioni. Tali domande sono particolarmente pressanti nell'imminenza degli 80 anni dall'inizio di una guerra a cui l'Italia di Mussolini, contro ogni patto e legislazione internazionale dell'epoca, diede un aiuto essenziale perché vincesse un esercito golpista e venisse instaurato un regime fascista. Si trattò di un aiuto economico e militare contro la popolazione civile, che aprì il cammino a una dittatura che negli anni successivi alla guerra inviò migliaia di repubblicani a morire nei lager nazisti. E infine, bisogna ricordare inoltre che in Spagna, accanto ai presunti mausolei che affratellano, tra virgolette, i caduti delle due parti, che si fronteggiarono, restano le fosse comuni dei repubblicani, secondi nella storia recente alla sola Cambogia di Pol Pot. Davanti a ciò lo Stato italiano non solo non ha mai presentato un atto ufficiale di condanna di quei fatti, ma dimostra, con il tacito assenso alla presenza di entità come l'ANCIS presso le sue sedi diplomatiche, la continuità che esiste nelle istituzioni dopo 60 anni dalla lotta di liberazione, 70 anni scusate, ribadita dalle pietose scuse e dalla vergognosa ignominia del non so, non ho visto, se c'ero dormivo. Trovate questo comunicato se lo volete firmare, o comunque ci sono anche vari link ad articoli, video ed altre cose per potersi informare di più su change.org questa sera. Vi ricordo che il comunicato, il testo, questo appello è firmato da Italia Antifascista. Banzo, a questo proposito vuoi aggiungere qualcosa?
No, direi che il comunicato dice tutto, spiega con chiarezza la, diciamo che la questione ha avuto appunto gli sviluppi che venivano menzionati, che tu hai riassunto molto bene, e che comunque da associazioni come l'ANCIS, già intervistate in occasioni da documentari che trattavano del tema dei bombardamenti, non c'è la minima ombra di pentimento. In fondo si è fatta una cosa giusta in prospettiva storica. La guerra è brutta, ma a volte è necessaria, e poi se vincevano i comunisti e bla bla bla. E diciamo che di fronte a questo azzeramento della prospettiva c'è poco da dire, nel senso, da parte di certe associazioni c'è l'idea di essere considerati degli appestati, quando poi sono i primi a proporre con violenza pratiche e idee totalmente antidemocratiche. Poco da aggiungere.
Sono d'accordo con te, Banzo. Facciamo subito una pausa musicale perché siamo davvero in chiusura di Zibaldone. Andiamo con un'altra news che ci arriva dall'Italia. Lei si chiama Femina Ridens, il suo nuovo disco si intitola Schiaffi. Andiamo a sentirci la canzone che apre questo disco, che si intitola Come te.
Tutti quanti col rituale di fatica e privazione, per la prova costume, e non sono ancora pronta. Io non sono ancora pronta, non sono ancora pronta, voglio essere come te. Come te, uguale.
Lei si chiama Femina Ridens, la canzone Come te che ci siamo sentiti apre il suo ultimo disco Schiaffi. Siamo davvero in chiusura, ricordo però una cosa, mi sono scordato prima, che per maggiori informazioni anche legate appunto al comunicato e alla questione di cui abbiamo parlato poc'anzi, andate sul Facebook di Altra Italia, Associazio Altra Italia, trovate tutte le informazioni lì e anche le news o anche sulla pagina web di Altra Italia. E Banzo, siamo in chiusura, andiamo con il consiglio musicale della settimana, che è una bella news che ci arriva dall'Italia. Eccola qui. E con la consueta sigletta di Doping 2000 siamo davvero alla fine di queste due ore di Zibaldone. Oggi 6 novembre, prima puntata del mese, concludiamo con una news che ci arriva dall'Italia di un gruppo che è stato ospite qui a Zibaldone un anno fa in occasione del Primavera Sound, i C più C uguale Maxi Grosso, o C plus C equal Maxi Grosso, insomma un gruppo della provincia di Verona davvero fantastici. Esce quest'oggi il loro nuovo album Fluttam e andiamo a sentirci il singolo che è disponibile da quest'oggi, An Afternoon with Paul. Paul, io immagino sia Paul McCartney, però ce lo spiegheranno loro.
Potrebbe essere anche un amico loro, eh?
Sì,
sì, sì. Abbiamo...
È vero Banzo, hai ragione, io ho pensato subito a Paul McCartney, te ne renderai conto quando forse sentirai la canzone. E ricordo una cosa, che ci ritroviamo qui venerdì prossimo 13 novembre per Zibaldone, sempre in diretta da Radio Contrabbanda 91.4 FM dalle 18 alle 20, in streaming www.contrabbanda.org. Vi ricordo anche che ci trovate su Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda e trovate sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org tutte le nostre puntate in podcast. Venerdì prossimo avremo due grandi ospiti, Flavio Ferri, produttore musicale, musicista, leader dei Delta V o Delta V che dir si voglia, che ora vive a Barcellona, con cui parleremo di tante cose, tanti progetti, e poi un gradito ritorno, quello di Holden, è uscito un nuovo EP, ce lo viene a presentare venerdì prossimo in radio. Banzo, niente di più, niente di meno, se non ricordare la solita frase con cui salutava sempre tutti prima di andare a dormire il primo sindaco socialista di Madrid dopo il franchismo, Enrico Tierno Galván.
E non abbiate paura dei palpiti del vostro cuore, perché se non altro sono prova di un'assenza biologica della morte.
Tutte le sere lo diceva, prima di andare a dormire.
Sì, 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 tutte. Era proprio... Sai com'è che a volte si dice che il risveglio non è una cosa così scontata.
E Sviren Sporanoci a collocarlo, An Afternoon with Paul, loro sono i C più C equal Maxi Gross. Bye bye, a venerdì prossimo.